come hanno già ben accennato, partiamo dal disco, dalla considerazione, io sono una giornalista, quindi mi approccio a questo lavoro come faccio normalmente nella mia professione, cercando di raccogliere le testimonianze, le notizie e di riportarle il quanto più fedelmente possibile. Avere la possibilità di avere raccontate dai testimoni d'eccezione che sono all'interno di questo libro, il dottore Di Natale mi ha gentilmente omaggiato della sua prefazione, poi il dottore Cardinale, l'attuale presidente della Corte di Assise del periodo di Caltanissetta di cui si parlava, mi ha aiutato in maniera eccezionale nel ricostruire la storia di quegli anni, raccontandomi un po' quello che si annidava dietro e dentro il lavoro condotto dai giudici in quegli anni. Il dottor Saglieva, attuale procuratore della Repubblica di Sassari, se ne parlava, era un suo amico, anche lui ha seguito quegli anni con molto dolore. Tra l'altro lui si è dovuto allontanare da Agrigento perché è stato minacciato e non torna in quelle zone da tantissimo tempo. E tante persone mi hanno aiutato, mi hanno raccontato chi era Rosario. E come dicevo, il mio viaggio è stato materiale perché io proprio ho preso il treno, andavo ad Agrigento e mi facevo accompagnare, mi facevo cullare un po' dalle storie di Rosario Livatino, raccontate proprio dai suoi amici, da chi ha vissuto con dolore la sua morte. Molti dicono che sono stata fortunata perché, considerato le ferrovie dello Stato e i ritardi, forse dovrei essere ancora in treno e non sarei riuscita a concludere il libro. A parte questo, anche lo stesso treno mi ha consentito di metabolizzare un po' tutto quello che è uscito fuori. Ed è uscito fuori una cosa che loro hanno accennato, questo senso del dovere, questa gratitudine di un uomo che sapeva sì, molto probabilmente quello verso cui andava incontro, il destino che diciamo, lo avrebbe segnato, però andava avanti coraggiosamente. Lui è una persona profondamente religiosa, la sua fede era alta, ma alta realmente. Ogni giorno prima di entrare in tribunale lui andava in chiesa, si fermava là, rifletteva e poi cominciava il suo lavoro. Di questo la verrà a sapere lo stesso dottore Cardinale e tante altre persone solo negli ultimi periodi, forse quando poi in effetti fu ucciso, così come che lui fosse un giudice, nessuno lo sapeva in effetti, pochissimo lo sapevano a Canicattì, pensavano che fosse un impiegato, un giovane che si era laureato, tra l'altro lui aveva due lauree, quindi continuava a studiare nel momento stesso in cui lavorava, durante il suo lavoro, pensavano fosse un giovane impiegato all'intendenza di finanza, dove lui ha passato un periodo della sua vita. Andava con la sua Fonfiesta ad Agrigento e poi tornava tranquillamente. Tornava perché a Canicattì aveva i suoi genitori e i suoi genitori costituiscono un perno fondamentale della vita di Livatino, perché accanto alla fede lui aveva l'amore per i suoi genitori. Le famose agendine di cui io parlo nel libro, sono state già accennate, sono fondamentali per Rosario Livatino. Sono quelle agendine piccoline in cui solitamente riusciamo ad annotare pochissimo. Io l'ho avuto nelle mani e ho potuto leggere quello che lui scriveva. Scriveva in maniera piccolissima, impercettibile, con la matita, quasi a voler dire a se stesso che poteva cancellare in qualunque momento della sua vita quello che aveva segnato in quelle pagine. In quelle pagine c'è la sua vita, c'è il giorno in cui prende il primo stipendio, scrive il primo stipendio con 3 punti esclamativi, occupando praticamente 3 giorni di quella pagina. Scrive dei fiori che comprerà alla mamma, ma anche del fatto che si rammarica per essersi dimenticata dell'onomastico di mamma e papà, scrive dei suoi amori. Ecco, poi questo è un altro aspetto doloroso da un certo punto di vista, perché lui non si sposerà, avrà dei fidanzamenti, alcuni dureranno di più, altri di meno. L'ultimo suo amore lo chiama il sogno biondo. Il sogno biondo è una donna che lui guarda quasi da dietro le persiane. L'immagine che vedete nella copertina del libro sono le persiane della sua stanza. Da quelle persiane lui vedeva tutto quello che succedeva sulla strada sotto casa. Dietro quelle persiane lui passava la maggior parte del suo tempo a studiare, a lavorare. Suo padre lo rimproverava spesso perché si portava i faldoni a casa, anche quando andava in ferie. Gli diceva: ti prego Rosario, riposati. Invece lui niente, andava avanti. Voleva portare avanti i processi, le indagini che aveva in corso, voleva che avesse un esito positivo e anche probabilmente veloce. Forse dico probabilmente perché, tornando sempre alle leggendine, in queste pagine c'è segnato anche qualche suo timore, quelle famose minacce velate di cui nessuno sa, ma che si intravedono nei suoi scritti. E che lui non rivelerà a nessuno, proprio perché non vuole angosciare i suoi genitori, non li vuole caricare di una preoccupazione inutile, terrà sempre le cose più dolorose per sé. Qualcuno abbiamo fatto degli incontri in alcune scuole, da Agrigento a Canicattì, e i ragazzi ovviamente affascinati da questa figura, anche perché ne hanno sentito parlare ben poco. Di Livatino noi stessi, soprattutto ad esempio noi che stiamo a Palermo o altri, conosciamo poco, perché in effetti lui stesso è una persona riservata e come diceva Fabrizio Lentini, non ci sarà nulla di scritto da lui, a parte quelle famose relazioni in cui lui esprime realmente quello che pensa del ruolo del giudice, il ruolo di un giudice all'interno di una società che cambia. E ad esempio sarebbe bello sapere oggi cosa pensa di quello che succede tra la politica e i mass media. Il dottor Di Natale lo accennava, lui diceva in questa sua relazione che il giudice, nel momento in cui capisce di avere, tra virgolette, dico anche con mie parole perché non sono quelle sue, però è il senso delle velleità dico artistiche, nel senso pensa che il suo entrare, cioè il suo darsi un po' a un pubblico diverso da quello delle aule di tribunale, quindi decidere di apparire in televisione, avere una vita pubblica diversa da quella che richiede il suo ruolo, allora sarebbe bene che lasciasse il ruolo di magistrato, di giudice, e si dedicasse a altro, quanto mai attuale rispetto a tutto quello che si discute oggi sulla televisione e il ruolo della politica che deve avere. Qualcuno, tra i ragazzi chiedeva: ma come mai, se Livatino intuiva, pensava che ci fosse un pericolo, non ha mai accettato la scorta? Lui la scorta ebbe un brevissimo periodo, però subito la rifiutò, perché queste auto arrivavano, raccontano alcuni suoi cugini, soprattutto un cugino di Canicattì, che arrivavano sgommando, facevano una sorta di testa coda e poi si fermavano in attesa che lui scendesse. Ora torno indietro, quando dicevo quasi nessuno sapeva che lui era un giudice. Questo fatto, questo fare schiamazzo, per lui era una cosa inconcepibile, e, a parte proprio per il suo carattere, ma anche per il fatto che i suoi, la madre e il padre, non avrebbero mai sopportato questo peso, il sapere che il figlio poteva essere in pericolo perché aveva la scorta, e la rifiutò. Cosa che non dico che decretò la sua fine, perché sappiamo bene che anche nonostante le scorte, purtroppo i giudici hanno perso la vita. Però magari sarebbe stato un deterrente per chi aveva deciso che fine dovesse fare. Io inizio il libro, diceva bene Fabrizio, raccontando la sua fine, ricomincio dalla fine. Forse un po' banale come soluzione, però secondo me era importante per fare diciamo, un viaggio a ritroso nel tempo. Così riflettevamo anche tempo fa sul fatto che, però questo a mente fredda ovviamente, ti insegue una moto, ti sperona, ti ferma, tu cosa fai? A mente fredda dai un colpo d'acceleratore, fai barcollare la moto e scappi. Lui invece frena, va contro il guardrail, esce dalla macchina e scappa lungo una vallata. Se voi andate nel punto in cui Livatino è morto, vedete che è proprio un terreno enorme, una vallata in cui non c'è nulla, quindi non è che lui stava scappando per raggiungere una casa o chiedere aiuto a qualcuno, stava scappando semplicemente. Ha perso la testa, ovviamente, e muore in maniera crudele, brutale, cioè inconcepibile. E lo stesso suo dire "ma che cosa vi ho fatto" vi può fare capire
picciotti che vi ho fatto,
esatto, fa capire realmente questo suo, io dico candore, questo suo nonostante sapere l'importanza, la pericolosità di quello che stava facendo, il non capire, perché come un bimbo, infatti ad esempio c'è un bel documentario, un film documentario di Salvatore Prestito, un regista siciliano, che anche lui lavora attraverso le testimonianze di chi conosceva Livatino, quindi la sua insegnante, un altro insegnante, il sacerdote, una serie di persone, di testimoni d'eccezione, dico io. E ci sono queste immagini di lui che corre, però allo stesso tempo di un bambino, quindi un po' andiamo di pari passo, perché quello che ho immaginato io è quello che lui in effetti poi ha rappresentato, come se diciamo ci fossimo messi quasi d'accordo. E questo suo candore, quando si parla del giudice ragazzino, chi ha dato questo appellativo, quello ha chiamato così, può essere anche che abbia ricordato il suo volto, chi ha visto quelle poche immagini, perché dicevo, di lui non c'è nulla, a parte questo episodio della mano messa davanti alla telecamera, e poi un altro in cui però lui figura, ma solo perché non se l'era accorto, quindi lo ripresero, diciamo così, rubarono questa immagine, e poi nessun'altra intervista, nessuno scritto, a parte quelle relazioni molto importanti, perché anche là, torniamo sempre a Livatino, detentore, custode del valore della giustizia, del senso della giustizia. Per lui il segreto istruttorio era Vangelo, e vedete le parole un po' non si combinano bene quando si pensa a questa persona. I giornalisti che lavoravano là quasi quasi lo odiavano, però tra virgolette, perché lo conoscevano, perché da lui non trapelava nulla, non usciva una parola se non a chiusura di un'istruttoria, di un'indagine. Ci teneva e aveva anche ragione da un certo punto di vista. Lui aveva questo profondo rispetto per la giustizia, così come il profondo rispetto l'aveva nei confronti degli imputati o di chi stava delinquendo. C'è un episodio che io racconto nel libro. Lui esce con la mamma ha un ruolo importante nella sua vita. Quando lui viene ucciso, chiaramente sia lei che al padre strappano il cuore, perché era figlio unico, non vollero proseguire e avere un altro figlio, decisero che lui era quello che sarebbe stato il depositario dei loro valori, del loro credo, della loro fede. La madre non perdonerà chi ha ucciso suo figlio, però dopo poco si ammalerà, quindi metabolizzerò un po' questo dolore. Il padre sarà sempre quello che dirà occhio per occhio, dente per dente, non potrò mai perdonare chi ha portato via il cuore, dicevo, il nostro cuore, la nostra vita. Torna a quell'episodio, lui esce con la mamma a una passeggiata e va in alcuni suoi terreni dell'Interland agrigentino. Per caso si accorge che c'erano delle persone all'interno che stavano toccando degli alberi, potando, sono così, erano entrati chiaramente abusivamente, si avvicina molto elegantemente, educatamente, come chiaramente era nel suo carattere, e chiede: "Scusate, ci sono problemi, state facendo?" Lo guardano,
l'altro Rosario aveva questi occhi grandi, sembrava veramente un bimbo, sempre pronto ad ascoltare, a guardare, a osservare il mondo. Lo trattano male, quindi lui si rimette in macchina proprio tranquillamente, prende la mamma, l'accompagna e poi va in caserma dei carabinieri e denuncia ovviamente il fatto. Queste persone vengono prese, portate dentro e chiaramente cosa pensavano? Che ci sarebbe stato un arresto, una condanna. Lui si siede, prende carta e penna, dice: bene, allora quantizziamo, il danno è questo, pagatemi e andate. Ora, può anche essere criticabile, dice, ma con un giudice, quella sua rettitudine, quella sua moralità, il senso della giustizia, no. Lui anche in questo esprime quella sua umanità che va oltre, che capisce che si può anche sbagliare, che comunque ci si può anche capire in altra maniera. Cosa dire a questo, ma molto altro, era tanto. C'è chi dice eroe si è non per come si muove, si muore, ma come si vive. Rosario ha vissuto da eroe. Eroe, diciamo, un martire della giustizia considerato tale, però eroe, se lo consideriamo come figura da paragonare ai giorni nostri, è un eroe della giustizia, un eroe della moralità, un eroe della rettitudine. Lui ha lasciato questa grande eredità morale. Chi tra i ragazzi soprattutto lo conosce inizia a capire realmente chi era. Tra l'altro, ripeto, oggi viene conosciuto molto più di qualche anno fa. Noi abbiamo celebrato, c'era anche il dottore di Natale e tutta una serie di persone di cani cattivi, che lavoravano con lui e che erano anche suoi amici. E abbiamo celebrato il ventennale della sua morte il 20 settembre scorso. E chiaramente la figura di Livatino. Ora, il fatto che lui avesse questo alto senso della giustizia ha colpito tantissimo i ragazzi, che nel corso del tempo, soprattutto a Canicattì, hanno portato avanti un movimento che era quello per ricordare la sua memoria. Quando fu ucciso, Agrigento, Canicattì soprattutto, non era conosciuta. Comunque era un avamposto di periferia in cui c'erano i soliti problemi della giustizia. Oggi si parla di carenza di risorse in mano ai giudici. Allora era lo stesso, in un certo senso non è cambiata la cosa, oggi c'è più consapevolezza, è ancora più drammatica la cosa. Allora, si poteva capire in un certo senso, dice, poche risorse a un tribunale, a una procura come quella di Canicattì, dico, va anche bene. Cardinale, dottore Cardinale, ripeto, questo grande aiuto che è stato per me nella ricostruzione storica, racconta anche che quando lui era a Agrigento soprattutto, avevano questi problemi di carta, di penne, di materiale per lavorare. Tra l'altro dovevano imbastire il processo Santa Barbara, quello che poi ha creato anche i problemi al dottore Saieva, ebbe le minacce e dovette andare poi via. E per caso, il dottore Cardinale aveva un amico carabiniere. E in quel momento i carabinieri avevano una dotazione enorme di materiale e ricordava lui che quasi gelosamente lui si incontrava con questo, quasi un carbonaro, prendevano queste lui prendeva i blocchi di carta, le penne, le spillatrici e gliele dava e lui le portava in procura e le conservava gelosamente proprio come se fosse un tesoro prezioso. Allora, era concepibile, oggi, chiaramente no. E quando, sì, sempre, manca anche il toner, la carta. E allora non si conosceva Canicattì, non se ne sapeva niente. Si sa, di Canicattì quando muore Livatino, e arrivano tutti, una grande parata di personalità che pensavano di trovare chissà che cosa, di poter fare alcuni lo scoop, alcuni di fare una passerella, tanto che al padre di Livatino, che già chiaramente era abbattuto da altre sofferenze, altri pensieri, dice però evitiamo di fare la passerella e basta, non tirare più in questa maniera. E pensavano che dopo si spengono le luci, dicevano ma tanto avamposto di periferia è stato, avamposto di periferia rimarrà. Ebbene no, perché poi l'Associazione Amici di Rosario Livatino ha continuato a portare avanti il suo messaggio, la sua eredità morale, e ogni anno, da vent'anni in questa parte, si festeggiano iniziative. E da allora si ricorda Livatino, gli stessi ragazzi, ci sono ragazzi che fortunatamente iniziano sempre più negli anni a fare delle tesi, sì, è già stata costituita, si sta costituendo la fondazione che dovrebbe avere sede nella casa di Livatino. Casa di Livatino, Lentini parlava dei 100 passi, a 5-10 passi sopra abitava il boss, il capo, diciamo, sì, esatto, di Carlo, che poi di Carlo, sì. Il boss, praticamente quello che poi si dice per poi attaccare il Livatino quando poi viene ucciso, si parlava che è stata la sfida, loro hanno ben espresso un po' tutto il percorso, chi volle poi denigrare la figura di Livatino disse, uno che era un personaggio che leggeva riviste pornografiche, un altro cose allucinanti, un altro che praticamente lui era amico di Calo, e anzi quando ci fu un blitz che doveva portare all'arresto di Caro, lui essendo a 5 passi dalla porta di Caro lo avvisò, quindi furono delle cattiverie gratuite tanto per buttare giù questa figura di Struggia, ma non ci riuscirono. Io e concludo in tutto questo, devo ringraziare di questo regalo che è stato fatto a me Salvatore Insegna, che è l'editore, ed è lui lo ha dito, esatto, alza la mano, infatti, sì. Lui tra l'altro essere oltre un editore coraggioso, un piccolo editore, è il cugino di Livatino, è il primo, diciamo il cugino più diretto, perché la mamma era la sorella del papà di Livatino, era perché poi processo di beatificazione di cui si accennava, il padre, il più grande desiderio era vedere avviato questo processo e che il figlio finalmente potesse essere dichiarato beato. Purtroppo il 6 maggio dell'anno scorso viene annunciato l'avvio del processo di beatificazione, il 5 maggio, un giorno prima, il padre muore e questo è stato uno dei grandi dolori. Lui, se vuole intervenire e dire qualcosa, non vuole intervenire, non ha oggi niente. Io vi ringrazio e arrivederci.